c'è stata una reazione alla battuta giorni di scuola con una bella risata da parte di tutti, ma noi non siamo tanto diversi. Quando c'è un giorno che fa ponte siamo tutti molto contenti, quindi i bambini hanno espresso quello che noi non abbiamo il coraggio di esprimere. Bene, desidero che l'attenzione sia ora disposta, orientata verso quel poster che c'è là, perché riprendiamo quel tema sul quale ho già avuto modo di fare una introduzione, e adesso, secondo quello, l'impegno anche che mi ero preso, ma soprattutto l'avevo preso per me stesso, quello di capire un po' di più che cosa significano quelle parole che sono, costituiscono il frutto dello Spirito, che è l'effetto del camminare secondo lo Spirito. Quindi torniamo alla parola, Galati 5, versetto 16, leggiamo: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Nella descrizione che più avanti fa Paolo del frutto dello Spirito, l'amore, come è riportato anche lì, è indicato per primo. Già l'altra volta, toccando questo tema, ho condiviso che ho rilevato che l'ordine con cui viene descritto il frutto dello Spirito non è un ordine messo lì a caso, ma c'è e ne sono sempre più convinto, un nesso di conseguenza dell'uno e dell'altro, proprio come le maglie di una catena con il quale ho voluto raffigurare il frutto dello Spirito. Mi è sorta una domanda. Visto che quelle sono parole che in qualche modo fanno parte, al di là del significato che viene dato, del vocabolario comune, le persone che non conoscono il Signore, o lo conoscono in modo superficiale, religioso, e che per questo, secondo quello che la parola afferma, non hanno lo Spirito, sono in grado di vivere in qualche modo quanto lì è scritto? L'amore, la gioia, la pace, fino all'autocontrollo. E noi che abbiamo lo Spirito, viviamo realmente questo frutto? Il frutto è unico, non qualche cosa del frutto, ma il frutto. Questi aspetti ci contraddistinguono? Si vedono in noi? Ne trasmettiamo i benefici intorno a noi? Credo che anche voi conosciate persone, tra virgolette, non credenti, uso questo termine sempre con molta cautela, che possono essere di esempio per noi sul vivere queste realtà. Allora, come stanno le cose? Perché amore, pace, gioia, pazienza e via dicendo sono associate al camminare secondo lo Spirito e ne sono il frutto. Dove andare per cercare di cominciare a capire qualcosa di questo qui? Dobbiamo risalire alle origini, alla creazione. Dobbiamo partire da ciò che è successo nel giardino dell'Eden tra Adamo ed Eva e Dio. Ricordiamoci che nella Genesi si trova la chiave di lettura di tutta la realtà umana, altro che il libro sorpassato. È qui, nella Genesi, che troviamo le risposte ai tanti e a volte angosciosi perché dell'esistenza umana. La parola afferma che, scritto anche lì, che Dio è amore. Afferma che Dio ci ha amati per primo. Ma che significa concretamente questo? Significa che Dio trabocca di amore e desidera ardentemente riversarlo sulla sua creatura tramite una intima relazione con lui, perché l'amore è relazione. Sottolineo, l'amore è relazione. L'affermazione Dio è amore esprime un assoluto, l'assoluto di Dio. Ma non va dimenticato che è accompagnata questa affermazione da qualcosa che dovrebbe sempre creare stupore. L'amore di Dio si è manifestato. Quando noi pensiamo a questa frase, pensiamo subito: l'amore di Dio si è manifestato in Cristo Gesù. È assolutamente vero. Ma dimentichiamo qualcosa. Fino a quel momento, l'amore di Dio è stato nascosto? L'amore di Dio è già manifestato nella creazione. Con quale scopo Dio ha manifestato il suo amore? Cercare il bene della sua creatura fin dal momento della creazione. E Dio non ha mai smesso in questo suo intento. Dio ha preparato un ambiente meraviglioso per l'uomo. Lo leggiamo anche se non riusciamo a immaginarlo. Perché l'uomo ne potesse godere pienamente e vivesse in perfetta armonia con il suo creatore. Ma perché l'uomo? Che bisogno c'era di creare l'uomo per manifestare questo amore? E mi sono detto, ma la perfetta armonia tra le tre persone della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, non poteva essere il terreno sufficiente nel quale poter contenere e manifestare questo amore così perfetto? Evidentemente no. Evidentemente no. Io leggo nel desiderio, nel piacere di Dio, di manifestare la sua essenza di amore, vedo in questo la motivazione di fondo che ha portato Dio a creare l'uomo. Il discorso è molto più ampio, naturalmente, molto più ampio. Ma io in fondo vedo questo aspetto. Il desiderio di amare, di manifestare, di esprimere la sua natura di amore. Se una così grande realtà di amore non ha verso chi manifestarsi, a che cosa serve? Che amore è? Andiamo alla Genesi, dunque. Come vedete, parto molto da lontano, ma è inevitabile. Allora, sappiamo tutti molto bene che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. In che senso? Se ciò significa che Dio ha immesso nell'uomo tanto di sé, questo vuol dire che più che mai gli ha immesso anche il desiderio di amare, facendoglielo sentire come un bisogno, il bisogno di amare. Dunque Adamo, per primo, sentiva forte dentro di sé il bisogno di amare prima ancora che il bisogno di essere amato. Che leggendo attentamente tutto ciò che viene riportato, ci rendiamo conto che effettivamente le cose stanno così, leggendo attentamente le parole. Adamo sentiva forte dentro di sé il bisogno di amare prima ancora che il bisogno di essere amato, non perché non ci fosse. Il primo bisogno, quello di amare, porta a cercare l'altro, a donarsi all'altro. Il secondo bisogno, quello di essere amato, porta ad aspettarsi qualcosa dall'altro, fino a pretendere dall'altro. Come si fa ad essere amati se non si sente il bisogno di amare? Genesi 2, dal versetto 18. Vediamo di capire un pochettino di più, se possibile, questa cronaca, come se fosse qualcosa in diretta. Il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Che cos'è che ha portato Dio a fare questa affermazione? Sicuramente il fatto che Dio conosceva bene questa necessità di Adamo, perché sapeva bene come lo aveva creato. Ovvio. Così Dio decide di provvedere, ma non interviene subito. E soprattutto non interviene senza in qualche modo aver coinvolto Adamo. E vedremo dove. Lo vediamo al versetto dopo. Versetto 19. Dio, il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e a ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Dio voleva che Adamo si rendesse conto che il suo bisogno di amare non poteva essere riversato verso delle creature di natura così diversa dalla sua e che non sono state create a immagine e somiglianza di Dio. Adamo comprese dunque questa realtà, la realtà della sua incompletezza, consapevole che gli mancava qualcosa di irrinunciabile. Abbiamo detto, un aiuto che fosse adatto a lui. Quando parliamo di aiuto, siamo portati a pensare a qualcosa di cui abbiamo bisogno, qualcosa che abbiamo bisogno di ricevere dagli altri. a qualcosa che ci manca, a qualcosa che ci serve. È il primo senso che diamo quando sentiamo la parola aiuto. Nell'affermazione biblica viene invece evidenziato che Adamo sentiva il bisogno di qualcuno che fosse adatto a lui e verso il quale manifestare il proprio desiderio, il proprio bisogno di amare, proprio perché creato a immagine e somiglianza di Dio, colui che ama per primo. Di questo passo ci sono altre traduzioni che riportano questa espressione in un modo un po' diverso e credo più realistico nel significato. Ad esempio, una versione dice: non si trovò qualcuno che gli fosse corrispondente, o altrove che gli fosse simile. Una versione francese usa un'affermazione che mi piace tantissimo: non si trovò un aiuto che fosse il suo vis-à-vis, il suo faccia a faccia. È bello questo. Il suo che gli sta di fronte. E questo a indicare che l'essere umano è stato creato come essere con, e non come essere a sé stante. Essere con significa che ha bisogno dell'altro. Non può vivere senza l'altro, perché il suo pieno sviluppo e la piena realizzazione di sé si manifesta nella relazione con l'altro. Essere a sé stante significa uno che non ha bisogno dell'altro. E ce n'è uno solo. C'è uno solo che è a sé stante, che non ha bisogno dell'altro, è Dio. Si parla infatti della dottrina della aseità di Dio. Pur essendo una realtà, come si dice, pur essendo un Dio trino, la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. E qui io mi sono annotato, riflettendo su questo, un'affermazione, ma abbiamo anche cantato. Ma quanto è grande il nostro Dio che ci ha creati in un modo così meraviglioso. Versetto 21. Constatata la situazione, Dio, il Signore, fece cadere un sonno profondo sull'uomo che si addormentò, prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto di essa. Ma vi siete mai chiesti perché Dio non ha creato la donna nello stesso modo con cui ha creato l'uomo? C'è un uomo di Dio, un teologo, ma anche molto di più, Matthews Henry, qualcuno lo conosce, di alcuni secoli fa, che ha dato questa risposta. Eva non fu fatta dalla testa di Adamo per sovrastarlo, né dai suoi piedi per esserne calpestata, ma dal suo fianco per essere sua pari, sotto il suo braccio per essere protetta e vicino al suo cuore per essere amata. Bellissima. È dunque proprio per sottolineare la profonda e totale appartenenza reciproca che Dio ha usato questo stranissimo sistema per creare la donna. E non certamente per creare una sudditanza dell'uno verso l'altro. Questo gesto fa cadere ogni pretesa di reciproca indipendenza. Inoltre, con questo gesto, Dio ha trasmesso nella donna la stessa esigenza che ha immesso nell'uomo, il bisogno di amare. Versetto 23. L'uomo disse: questa finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Adamo finalmente ha trovato e riconosciuto verso chi poteva riversare il suo bisogno di amare. Chissà quali meravigliosi sentimenti deve aver provato Adamo in quel momento. A questo punto ci chiediamo, perché siamo così diversi da Adamo, così come è stato creato? Perché di fatto proviamo che le cose non sono più così? Normalmente, come esseri umani, sentiamo tutti il bisogno di essere amati, di sentirci amati. Ma quanto pensiamo al bisogno di amare, che era così naturale e spontaneo in Adamo e quindi in Eva? Ma che cosa hanno combinato i nostri progenitori, che vivevano una vita così beata nell'Eden, manifestando reciprocamente in tutti i sensi la bellezza del bisogno di amarsi? Credo che sappiamo molto bene che cosa è successo. Così come sappiamo bene che cosa ha prodotto, o forse non lo sappiamo del tutto con chiarezza che cosa ha prodotto. Forse ne abbiamo solo una vaga idea. È successo che la ribellione a Dio ha prodotto un guasto terribile, tragico. Il puro e divino bisogno di amare si è spento ed è stato sostituito dall'amaro e squallido atteggiamento di accusare l'altro per giustificare se stesso. Accusare per giustificarsi. Ecco la grande tragedia che da allora accomuna uomini e donne. Capitolo 3 della Genesi, versetto 12. Sappiamo quello che è successo, hanno cercato di nascondersi, Dio che li cerca, e poi si rivolge ad Adamo, gli dice: dove sei, cosa hai fatto, eccetera, eccetera. L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che, eccetera, eccetera, eccetera. Adamo fa un'affermazione vera. Perché quello che ha appena detto è verissimo, perché è Dio che ha messo accanto ad Adamo Eva. Come è anche vero che è Eva che ha sporto il frutto ad Adamo. È verissimo. Quello che dice Adamo non fa una grinza. Vedete com'è facile affermare il vero negandone però la verità? È mai successo? Affermare il vero negandone la verità e trasformandola in accusa. È quello che sta facendo Adamo. Tu mi hai. La colpa è di Dio. La colpa è di Dio. Dito puntato contro. Dov'è Dio? È colpa sua se succede tutto quello che succede. Perché Dio lo permette? Non abbiamo mai sentito questa frase? Forse non l'abbiamo mai pronunciata, ma possiamo dire di non averla mai pensata? Se non proprio in questo modo, anche solo un perché non può nascondere un sentimento di amarezza verso Dio, forse di accusa, verso quel Dio che ha dichiarato di amarci, che ha dichiarato essere amore. Adamo continua, è lei che... Oh, caro Adamo, che cosa ne è stato di quel finalmente? Di quell'affermazione piena di stupore, di ammirazione, di rapimento, di estasi, che hai pronunciato quando quel Dio che adesso accusi ti ha presentato una splendida creatura che hai affermato essere ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Forse Dio si aspettava una ammissione di colpa di Adamo, frutto della consapevolezza di avere sbagliato. Forse si aspettava un'accorata richiesta di perdono. No, la colpa è della donna, ma in fondo è tua, dice Adamo a Dio, perché sei tu che mi hai messo vicino colei che è stata la causa di ciò che è successo, di ciò che ha fatto. Ciò che io ho fatto. Dov'è finito il bisogno di amare? Dov'è finito? Per la donna non è stato diverso, ma... Versetto 13. La donna rispose, il resto sappiamo tutto, dovremmo sapere tutto il discorso, Il serpente mi ha ingannata, e io, eccetera, eccetera. C'è una interessante diversità di atteggiamento rispetto a quello di Adamo. Lo avete notato? Eva, al contrario di Adamo, non chiama in causa né Dio, né suo marito. Avete mai notato questo? Piuttosto ammette, pur con lo scopo di discolparsi, attenzione, che si è lasciata ingannare. Forse nelle sue parole c'è, in forma sicuramente molto velata, la consapevolezza di averla fatta grossa. Forse un po' il senso della colpa. In Adamo neanche quello. In Adamo neanche quello. Uomini, stiamo attenti quando tocchiamo certi tasti. E riflettiamo bene prima di aprire la bocca. E ricordiamoci che la cronaca dei fatti non dice che Eva abbia cercato di convincere suo marito con l'inganno. C'è molto da riflettere su questo. Che cosa ne è dunque stato dell'originale bisogno di amare? La ribellione, il peccato, ha determinato un drammatico sconvolgimento, ha capovolto le cose, ha scaraventato a livello più basso il bisogno di amare, quindi la disponibilità verso l'altro, il darsi, il cercare il bene, il piacere dell'altro, trascinando e sovrapponendogli il bisogno di essere amati, quindi aspettarsi dall'altro, il bisogno di ricevere. A volte mi capita di sentire la frase detta da un giovane nei confronti della, non dico fidanzata perché se viene detta in quel contesto lì, ma con cui esce, eccetera, eccetera, sto bene insieme a lei. Non faccio di tutto per far star bene lei, o il contrario naturalmente, sto bene insieme a lei. Cioè ricevo quello di cui ho bisogno. Vedete il piccolo tarlo che si nasconde dietro le affermazioni. da questo atto, da questa ribellione, è nato l'egoismo, la ricerca del proprio interesse, del proprio vantaggio, del proprio piacere. È scaturito il senso di disinteresse e di sopraffazione sull'altro. È un po' estremo quello che sto dicendo, ma riflettiamoci sopra. Con l'egoismo ha preso spazio il senso di vuoto, la solitudine. Il bisogno dell'altro, sì, ma inteso, rivolto verso se stesso, con il tentativo di colmare un vuoto interiore. Anche questo è un po' estremo, ma ragioniamo, riflettiamo sulle cose. Certamente questo riguarda prima di tutto la rovina del rapporto con Dio, prima di ogni altra cosa. Di conseguenza, quello all'interno della prima coppia, fino ad arrivare a sconvolgere tutto il piano di Dio, così armoniosamente concepito. Possiamo fare un lunghissimo elenco dei guasti che si sono creati nel rapporto uomo-donna e nel rapporto più ampio in riferimento al rapporto interpersonale, all'ambiente. La rovina si è estesa a qualsiasi tipo di rapporto interpersonale. Se Adamo ed Eva sono stati i capostipiti di questo sconvolgimento, Caino e Abele lo hanno amplificato e perpetuato. Il bisogno di amare si è spento. Ma non solo. Questo sconvolgimento ha alterato anche un altro tipo di rapporto di amore. Altri tipi di rapporti di amore. Con la creazione. Con la maternità e di conseguenza con la paternità. Con il lavoro stesso. Tutti elementi che erano inseriti nella realtà creazionale. L'amore rivolto verso la creatura, verso il creato, cioè l'ambiente, rivolto verso il proprio ruolo nel creato, nato come bisogno spontaneo da esprimere, da manifestare, è diventato un dovere. Così trasformato e rovinato, l'amore dovere può ancora portare ad agire in qualche modo positivamente verso l'altro e verso le realtà della vita, ma non può più con tutto quel calore, quello slancio, quella spontaneità, quella bellezza, quella sana passione, quella purezza, quella limpidezza che l'amore aveva prima della ribellione a Dio. L'amare se stessi è una realtà legittima. Chi non ama si abbruttisce, non si stima, si ritiene una nullità. Non fa che confrontarsi con gli altri per giustificare il suo ritenersi un niente. Ma se ci si ferma al solo amare se stessi, si lascia sempre più spazio all'egoismo, al vuoto, al senso di solitudine, con almeno due effetti. Il chiudersi in sé, l'isolarsi, il pensare solo a se stessi, il vivere per se stessi. E dall'altra la farnosa ricerca dell'altro per coprire questo senso di vuoto e di solitudine. Quanti rapporti interpersonali vengono vissuti male proprio per queste ragioni? Questo è il quadro, che ci piaccia o no, questo è il quadro. Allora, in tutto questo che cosa c'entra il camminare secondo lo Spirito, che, da quello che Paolo afferma, porta a realizzare noi stessi il frutto dello Spirito? Perché si parte dall'amore? Esattamente per le ragioni che vi ho esposto. Camminare secondo lo Spirito. Paolo, per due volte, in una forma quasi enfatica, dice: ma non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito abita in voi? E ancora più avanti: ma non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, che avete ricevuto da Dio? Allora mi rendo conto che il frutto dello Spirito è il lavoro che lo Spirito può compiere in me, quello Spirito che ci è stato donato, e questo lavoro è proprio quello di ripristinare dentro di noi qualcosa, molto, ovviamente per ovvie ragioni non tutto, ma qualcosa molto della condizione originale in cui era stato creato l'uomo. Camminare secondo lo Spirito per permettere al frutto dello Spirito di manifestarsi vuol dire un lavoro dello Spirito per ripristinare, ricostruire qualcosa della condizione generale, originale, che era andata distrutta. E si comincia dall'amore, proprio perché è lì il nocciolo che è crollato. È lì. Ma non lo fa automaticamente. Sarebbe meglio di sì, senza fatica, un bel colpo di spugna che cancella tutto questo gravame che ci portiamo addosso. Purtroppo non è così, lo sappiamo. È un percorso, è un camminare secondo. Allora, il camminare è una realtà umana, cioè andare avanti, progredire, eccetera. C'è solo da scegliere secondo chi camminare, secondo la nostra presunzione, secondo il ritenersi maturi, in grado, forti, testa alta di fronte agli altri, o camminare secondo lo Spirito che è in noi, affidandogli le redini. Praticamente che cosa vuol dire umiliarsi davanti a Dio? Essere consapevoli della realtà, del questo drammatico quadro che Dio vuole ricostruire, certamente con tutte le imperfezioni, le incompletezze, ma Dio nel suo amore vuol farci ancora godere qualche cosa della bellezza che Lui ha riversato nella creazione. Questo è il senso di questo elemento distrutto e rovinato, con tutte le sue conseguenze, che Dio vuole, per mezzo dello Spirito Santo, ricostruire. Se non c'è amore, non può esserci gioia, ma quello lo vedremo un'altra volta. Signore Padre, quale splendida realtà. Guardare a quello che tu hai definito molto buono. Signore, ci fai comprendere che se da una parte è una realtà lontana da noi, dall'altra tu vuoi darci, per il tuo grande amore, qualcosa che ci permetta di godere almeno in parte di quelle meraviglie, trasformando la nostra mente, il nostro cuore, per vivere, Signore, quella realtà che il tuo Spirito permette che si possa realizzare. È capace di realizzarlo, altrimenti non lo avresti detto. Signore, che possiamo sentire forte il desiderio di umiliarci davanti a te, di esaminare noi stessi di fronte a questo quadro e di sentire veramente prorompente il bisogno che il tuo Spirito controlli, conduca il nostro cammino. Te lo domandiamo nel nome di Gesù. Amen.